Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore per questa opportunità di poter condividere questa predicazione di oggi che si basa sul primo capitolo di Luca, in cui troviamo il racconto di un uomo pio, giusto, consacrato a Dio, fedele, che voleva veramente servire, onorare il Signore anche nella sua comunità. Un sacerdote che aveva fatto tantissimo e faceva tanto per il Signore, ma aveva un problema. Il suo desiderio di avere un figlio non si era esaudito da parte di Dio. Era sposato con una donna meravigliosa, timorata di Dio anche lei, e penso, immagino che anche insieme abbiano pregato tante volte il Signore, invocando il Signore, perché potessero avere un figlio. E non era capitato nulla. Allora probabilmente, immagino io adesso, la Bibbia non lo dice, ma presumo che a un certo punto abbia smesso di pregare. Quest'uomo, come avrete capito se avete già aperto le vostre Bibbie a Luca 1, era Zaccaria e sua moglie Elisabetta. Era un sacerdote che un giorno gli toccò in sorte un onore molto particolare, gli venne dato il permesso di entrare nel luogo santo del Tempio per offrire il sacrificio di odor soave e poter poi dopo dare la benedizione al popolo. Ma quel che capitò lo leggiamo direttamente nel testo, perché è molto meglio piuttosto che io invece ve lo racconto. Vi leggo i versetti da 5 a 22. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed erano tutte e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino, né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli, ai ribelli, alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». E Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose si avvereranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Voglio ancora brevemente pregare. Signore Gesù, ti voglio ringraziare per la tua parola, perché hai preservato questi testi veramente per noi. E Signore, ti voglio chiedere proprio che tu possa insegnare a noi come possiamo pregare come tu esaudisci le preghiere, affinché davvero possiamo afferrare per la nostra vita di fede come tu agisci, Signore. Abbiamo veramente bisogno per questo, per imparare questo, del tuo aiuto e della tua opera nei nostri cuori. Benedici per cui ora la tua parola, i nostri cuori, benedici il parlare, l'ascoltare, Signore, affinché veramente nella nostra vita possiamo onorare sempre di più te e imparare le lezioni che abbiamo bisogno per servirti meglio, nel tuo nome. Amen. Cari fratelli e sorelle, Zaccaria è, come abbiamo letto, un uomo particolare, un uomo giusto, e anche sua moglie, abbiamo letto il versetto 6, che dice, erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e precetti del Signore. Ma, appunto, come ho detto, una cosa non l'aveva compresa. E questo è come Dio risponde alle preghiere. E in questo ambito forse necessitava di un po', si potrebbe dire, di ripetizione. E Dio gli diede questa ripetizione. Gliela diede tramite l'incontro con l'angelo quando entrò nel Tempio, nel luogo santo. Ed è per questo che... Scusate, adesso... Ho chiamato, ho dato il titolo a questo messaggio, l'ora di lezione di Zaccaria. Non so perché non va avanti. Forse devo girarlo dall'altra parte. Ok. Come Dio risponde alle preghiere. E penso che veramente... capiamo da questo testo quattro cose fondamentali di come Dio risponde alle preghiere. Dio risponde nel suo tempo, nel suo luogo, nel suo modo e nella sua presenza. Vorrei esaminare questi quattro punti oggi. Guardiamo il primo. Dio risponde nel suo tempo. Abbiamo letto al versetto 20 che l'angelo disse a Zaccaria: tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Ecco, Dio aveva un suo tempo per rispondere a Zaccaria. Ovviamente Zaccaria era un uomo come noi, aveva fatto probabilmente i suoi piani. Quando si è sposato con Elisabetta si sarà detto, beh, fra un anno avrò un figlio. Poi non successe niente, allora forse l'anno dopo aveva detto vabbè, magari l'anno prossimo, poi magari ancora niente viene, allora vabbè dai, un prossimo anno. E così gli anni e il tempo passava e prima o poi si sarà convinto che ormai il tempo era passato, ma era passato per lui, non per Dio. E veramente noi viviamo la nostra vita scanditi forse dall'orologio. Forse sapete che nella Bibbia ci sono due espressioni per tempo. C'è la parola Cronos, il tempo che passa, e Kairos. Cronos è proprio da cui viene anche la cronologia, per esempio, no? È proprio il tempo scandito dei giorni, settimane, mesi, anni, mentre Kairos riflette il tempo praticamente della natura qualitativa, praticamente riflette il momento giusto o un punto preciso per un avvenimento nel tempo. E quindi il tempo non è sempre uguale. Il tempo praticamente per Dio non esiste, perché Dio è eterno. Dio ha creato il tempo, ma Dio è al di sopra del tempo. E vediamo questo che nella parola di Dio ce lo dice più volte, per esempio in Salmo 94 dice: mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno che è passato di ieri. O in secondo Pietro, per il Signore un giorno è come mille anni sono come un giorno. Quindi il tempo per Dio è molto relativo, non è come lo percepiamo noi. E in effetti anche la scienza ci dice che il tempo non è uguale, perché per esempio se noi ci muovessimo alla velocità della luce, a 300.000 km al secondo il tempo diventa molto più lento. Facciamo un esempio: se potessimo prendere una navicella spaziale e viaggiare a 300.000 km al secondo fino alla prossima galassia, quella di Andromeda, allora praticamente questa galassia dista 2,5 milioni di anni luce, il tempo si accorcerebbe, perché io in 10 anni posso arrivare, se potessi viaggiare ipoteticamente con questa navicella a quella velocità, in 10 anni in questa prossima galassia e tornare in 10 anni. Quindi quando torno avrei 20 anni che sono passati, e invece sulla Terra sarebbero passati 2,5 milioni di anni. Quindi la relatività del tempo è stata provata dai fisici. E faccio un esempio molto più banale, che forse è ai nostri giorni. Quando noi facciamo tante attività, abbiamo dei giorni molto pieni, con tante cose che dobbiamo fare, ci sembra probabilmente che il tempo non ci basta, che sfugge via. Se siamo in un letto di ospedale, la cosa cambia. Ci sembra che il tempo non passa mai. Quindi il tempo è molto diverso, ma Dio ha creato il tempo. Per Dio il tempo è relativo, perché Lui ha creato il tempo e adempie le sue cose a suo tempo, nel suo kairos, non nel tempo di Zaccaria, non nel chronos, ma nel suo kairos. E vedete, nella Bibbia troviamo diversi esempi anche. Quando per esempio viene parlato di Gesù in Marco, viene detto il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. O anche in Galati dice: quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio. O facciamo l'esempio di Maria e Marta. Maria e Marta a un certo punto hanno il fratello Lazzaro che si ammala gravemente, e allora dicono: ma noi dobbiamo fare qualcosa. E allora dicono: beh, mandiamo qualcuno a chiamare Gesù. Gesù ha fatto tanti miracoli, potrà guarire anche nostro fratello Lazzaro. E allora Gesù in effetti non era neanche tanto lontano, ma Gesù non venne, e non venne, e non venne. E il tempo passava, e a un certo punto Lazzaro è ormai morto, quando finalmente dopo 4 giorni Gesù arriva. E loro, Maria e Marta, dicono: ma ormai è tardi, se tu fossi arrivato prima potevi forse fare qualcosa. Ma non era il kairos di Gesù. Una semplice guarigione da febbre non era nel piano di Dio per Lazzaro. Dio aveva altri piani. Lazzaro era stato scelto perché Gesù potesse manifestare la sua potenza, fare un miracolo con la risurrezione. Nella Bibbia leggiamo che Lazzaro era già morto da 4 giorni nella tomba e puzzava. Eppure Gesù ha potuto risuscitarlo. Nel suo tempo lui ha compiuto questo miracolo. O pensate ad Elia. Elia era sul Carmelo a un certo punto, non racconto tutta la storia, ma praticamente era il tempo in cui per 3 anni e mezzo non aveva piovuto, non era caduta neanche una goccia e c'era una siccità terribile. Cosa pensate avesse fatto il popolo? In quegli anni avranno invocato Dio, l'avranno implorato dicendo: Signore, fai piovere, fai piovere. Ma questa cosa non avvenne. Dio aveva un piano nel suo tempo, nel suo kairos, mandò Elia ed Elia pregò. Ma sapete, è interessante leggere questa storia, che quando Elia anche pregò, poi mandò suo servo a guardare su in cima al Monte Carmelo, sul Mediterraneo, se vedeva delle nuvole, Ma non c'era niente. Allora il servo torna, dice Elia, ma non c'è niente. Allora Elia di nuovo prega e di nuovo manda il servo e di nuovo non c'è niente. E questo avvenne 7 volte prima che il servo, la settima volta, quando tornò, disse: ho visto delle nuvolette sopra il Mediterraneo. Perché Dio non ha parato subito? Beh, forse voleva insegnare anche ad Elia che lui ha i suoi kairos, il suo tempo. E Dio esaudisce sempre le preghiere dei suoi figli. E di questo possiamo essere veramente certi, perché, per esempio, Matteo 21-22 ci dice: tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Oppure Giovanni 14-13, quando leggiamo: quello che chiederete nel mio nome, io lo farò. Quindi su Dio, sulle sue promesse, possiamo veramente contare. Ma Dio adempie le sue promesse nel suo tempo. E forse una delle cose che oggi dirò, io spero che almeno questa tu la possa proprio prendere a cuore e ricordartela. Forse anche tu stai pregando da tanto tempo, forse anche tu da mesi o da anni stai vivendo una situazione che stai implorando Dio e ti sembra che Dio non sta rispondendo. Beh, Dio ascolta ed esaudirà le tue preghiere, ma nel suo tempo. Il secondo punto è che Dio risponde nel suo luogo. E nella nostra storia vediamo che questo luogo era il Tempio. Leggiamo in Luca 1, 8 e 9 che mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. Mentre nel tempio, in quel luogo, Dio ha un incontro con Zaccaria e gli parla e risponde alle sue preghiere. Possiamo metterci un po' nei suoi panni di Zaccaria. Zaccaria, era dell'ordine di Abia. Quindi non era uno dei pochi sacerdoti. Sapete, i sacerdoti c'erano 24 ordini, di questo leggiamo nel libro delle Cronache, Primo Cronache 24, o anche classi, alcune traduzioni usano l'espressione classi, e lui era dall'ottavo ordine, appunto, e praticamente in ogni ordine c'erano centinaia di sacerdoti. E quando era il loro turno in un ordine di servire, veniva tirato a sorte il sacerdote che aveva poi il privilegio di entrare nel luogo santo a portare il sacrificio di odor soave al Signore. E questa volta toccò a Zaccaria. Qui incontra Dio nella persona dell'angelo. E io mi immagino, ma quante volte Zaccaria avrà pregato per chiedere la prole, per chiedere almeno un figlio? Forse avrà sicuramente pregato con Elisabetta, a casa loro, oppure avrà pregato tutte le volte che era all'esterno del luogo santo, davanti al luogo santo, dire: Signore, sai che voglio avere un figlio, voglio onorarti. Ma Dio non rispose in quei luoghi. Dio rispose nel momento che lui era nel tempio. Quindi Dio sceglie i luoghi. Anche questo lo vediamo molto spesso nelle scritture. E pensate per esempio al popolo di Israele quando erano usciti dall'Egitto, che a un certo punto arrivano davanti al Mar Rosso. Ed era molto palese che gli egiziani gli stavano venendo dietro, inseguendo, e ci si potrebbe chiedere: ma perché Dio non ha ascoltato prima le preghiere del popolo di liberarli dagli egiziani? Perché non ha distrutto prima gli egiziani? No, Dio aspettò quel luogo, quando erano davanti al Mar Rosso, con dietro le montagne, con dietro l'esercito che stava arrivando. E dove non c'era proprio più scampo, dove nessuna speranza c'era che qualcuno potesse aiutarli. In quel luogo Dio ascoltò le preghiere del popolo di Israele e li liberò, perché aprì miracolosamente questo Mar Rosso per farli passare attraverso il Mar Rosso e sul luogo asciutto, e poi dopo gli egiziani che li inseguirono vennero travolti dalle acque. Conosciamo la storia. Oppure pensate nel Nuovo Testamento, il secondo viaggio missionario di Paolo, molto interessante. Paolo e Sila erano in viaggio e avevano questo piano onorevole di servire il Signore, portare l'Evangelo, ovviamente spinti dallo Spirito Santo, dalla Chiesa di Antiochia che li aveva incaricati di andare. E leggiamo a un certo punto in Atti 16 che vollero recarsi in Asia, ma lo Spirito glielo impedì. Poi disse che, leggiamo che vollero andare in Bitinia, ma di nuovo lo Spirito di Gesù non glielo permise. E quelli non furono i luoghi dove Dio ascoltò le loro preghiere di poter portare il lieto messaggio dell'Evangelo e di avere cuori aperti, ricettivi per questo messaggio. È interessante che nel terzo viaggio missionario, invece, poi dopo leggiamo che proprio in quei luoghi loro portarono l'Evangelo, in tutta la Galazia potevano predicare, ma nel secondo viaggio missionario quei luoghi non erano i luoghi dove Dio rispose alle loro preghiere, perché Dio aveva altri piani, voleva portarli al confine della Turchia di oggi, portarli in Grecia, dove aveva bisogno di loro, che potessero portare il Vangelo, e c'erano dei cuori preparati. Pensate alla Lidia, la prima che a Filippi si è convertita, no? Ecco, è veramente interessante. Dio non ha solo i suoi tempi, ma i suoi luoghi. Qui nella nostra storia è il Tempio. Ora, lì dove venivano elevate le preghiere, ma sapete che nel Salmo 141,2 dice: la mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso. Allora oggi noi non abbiamo il Tempio dove potremmo andare per elevare le nostre lodi, le nostre preghiere al Signore e magari sentirci più vicini o sentire la vicinanza di Dio, ma abbiamo il Signore Gesù Cristo, il Signore Gesù che è morto per noi, è Lui il nostro Tempio, in Lui abbiamo la riconciliazione con Dio Padre e in Lui possiamo sentire la vicinanza. Sapete, mentre rileggevo questo messaggio, i miei pensieri, il Signore mi ha guidato a Ebrei 10, dove l'autore, versetto 19, dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, versetto 22 dice: avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede. Gesù ha aperto una via nuova. Nello schema di quello che era l'Antico Testamento e il tempo di Zaccaria, noi potremmo dire: non solo abbiamo libero accesso al luogo santo, addirittura al luogo santissimo dove entrava solo una volta il sommo sacerdote all'anno. Lui solo poteva entrare una volta all'anno nel luogo santissimo. Ma Gesù ha aperto una via nuova. Non abbiamo più bisogno di questo tempio. Abbiamo solo bisogno di venire a Gesù. Gesù è il nostro Tempio, Gesù è il nostro luogo dove noi possiamo innalzare le nostre lodi, le nostre preghiere, e come l'incenso le preghiere salgono al Signore. Quindi questo è solo per dirvi che non dobbiamo più romperci la testa, come possiamo forse aggiustare, migliorare il nostro rapporto col Signore o essere sì più convenienti che Dio ci ascolta. Noi abbiamo bisogno solo di venire al Signore Gesù. In Gesù abbiamo il luogo dove Dio ascolta le nostre preghiere. Quindi se siamo in Cristo, se andiamo a Lui, lo ringraziamo, lo lodiamo, allora siamo nel luogo dove Dio ascolterà le nostre preghiere. Terzo punto, Dio risponde nel suo modo. Ora possiamo essere certi che Dio non ignora alcuna delle nostre preghiere elevate a Lui quando le leviamo nel nome di Gesù. Lui ascolta ogni preghiera, non ne scorda neanche una e si ricorda di noi. Nell'esperienza di Zaccaria è molto bello che impariamo una cosa. L'angelo, abbiamo letto, che praticamente lo chiama per nome. Gli dice non temere, Zaccaria. E sapete che i nomi nella Bibbia hanno un significato particolare. È interessante andare a scavare e vedere sempre qual è il significato di un nome. Il nome di Zaccaria significa Yahweh si è ricordato o Yahweh non si scorda. Quindi già il semplice fatto che l'angelo lo chiamò per nome, gli disse Zaccaria, era come se l'angelo gli dicesse Zaccaria, Dio non ti ha dimenticato, Dio non si è scordato delle tue preghiere. Questo è il modo come Dio ascolta ogni nostra preghiera e lo vediamo anche in un passo in Apocalisse che vorrei leggerci, ma credo l'ho messo anche qua. Parla di Gesù e dice, quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi, 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra, delle coppe d'oro, piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Le nostre preghiere non si fermano al soffitto. Le nostre preghiere, se siamo in Gesù e preghiamo con tutto il cuore, se siamo timorati di Dio come Zaccaria era e anche sua moglie, sono nelle coppe d'oro davanti a Dio. Dio le ascolta, ognuna delle nostre preghiere. Possiamo essere certi di questo. Questo è il modo di ascoltare del Signore. E Lui non è come me, che io certe volte mi scordo, magari mi propongo di andare a visitare una persona o di chiamare quell'altra sorella, quel fratello, poi magari tra le mille faccende, dopo magari mi scordo. Ma Dio non si scorda. Dio non si scorda delle nostre preghiere. E sapete, voglio dirvi che è solo che Dio ha un modo diverso di rispondere di quello che noi certe volte ci immaginiamo. Perché Lui a volte dice, non ora. E voglio farvi un esempio della mia vita, dove è stato veramente molto drastico. Quando io mi sono convertito da adolescente a Genova, veramente sono convertito in Inghilterra, ma durante delle vacanze, poi sono tornato a Genova, ho iniziato a frequentare la piccola libreria nei vicoli che si chiamava Centro Vita. Era veramente nei vicoli, bisognava un po' cercare, era un posto molto piccolo che veniva seguito da una sorella, una carissima sorella, ma era molto anziana ed era sempre nel retrobottega. Quindi quando arrivavi dentro in questa libreria non c'era nessuno, sembrava vuota. Inoltre, sì, un po' cupa, un po' buia, alcuni libri erano proprio vecchi, avevano un certo odore. Però io ci andavo volentieri perché prendevo questi libri e sono cresciuto tanto in quegli anni quando leggevo questi libri, alcuni ne ho ancora adesso. Però devo dirvi che avevo questo desiderio, l'ho condiviso anche con altri credenti lì a Genova, di cambiare questa libreria. Ho detto, ma non rispecchia il nome, Centro Vita, ma uno entra qua dentro, non sembra che c'è la vita qui. E allora dicevo, bisogna dare una pitturata, bisogna metterci un po' di musica, dobbiamo, non so, fare qualche cosa che la gente venga attirata, che venga dentro e scopra tutto questo benessere che c'è di libri, di cose spirituali. Abbiamo pregato tanto, ma non è capitato nulla. Io devo dire che a un certo punto anch'io, come Zaccaria, avrò pensato, ma sarà stata la volontà di Dio, Dio non ha ascoltato queste preghiere. Ma Dio ha ascoltato quelle preghiere, solo non è successo nel mio modo, ma nel suo modo, perché solo 20 anni dopo, qua a Modena, da via Cavalieri, poi abbiamo potuto acquistare quel locale in viale Montecossica e arredare e rendere questa bellissima libreria cristiana. Se non ci siete stati, andate a visitarla vicino alla stazione delle Corriere. Ma è stato, mi sono reso solo conto dopo, quando avevamo allestito questa libreria, abbiamo fatto l'inaugurazione, ho pensato, Ma guarda, Dio ha ascoltato con la mia preghiera, le nostre preghiere 20 anni fa e ci ha dato la possibilità di realizzare questa bella libreria. Oppure, sapete, non so, quelle di voi che sono mamme, adesso parlo solo alle sorelle, forse si ricorderanno se hanno avuto un figlio, quando tenevano il loro bebè, il loro figlio, la figlia in braccio e questa strillava, cosa si fa? Automaticamente, solitamente, attaccano al seno per dare da mangiare. E il bimbo, finché non lo attacchi, continua a strillare. Ecco. Poi magari quando crescono capiscono che devono un po' aspettare e sì, poi gli si sanno che la mamma provvede per loro. Ma noi molto spesso come credenti siamo un po' come quei bebè. Strilliamo, ci lamentiamo, diciamo, ma signore, ma perché non ascoltano? Vedi, voglio questa cosa, no? E preghiamo. Ma forse poi arriviamo a una maturità che capiamo, ma se la nostra mamma si curava di noi, il nostro Padre Celeste, quanto più sa di quello che abbiamo bisogno e ci darà quello che chiediamo, ma nel suo modo, magari non come immaginiamo noi. Però c'è un altro modo che vorrei menzionare e è Efesini 3:20. Perché in Efesini 3:20 leggiamo ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo. Allora Zaccaria insieme a Elisabetta avevano pregato per un figlio. Ipoteticamente pensiamo cosa sarebbe successo se Dio avesse subito risposto a quella preghiera. Beh, avrebbero avuto il loro figlio, l'avrebbero cresciuto, sarebbe diventato grande, avrebbe imparato un mestiere. Sì, forse si sarebbero ricordati che avevano pregato una volta per avere sto figlio e avranno ringraziato Dio, ma capite che non è la stessa cosa. Zaccaria ed Elisabetta hanno pregato per decenni, erano ormai anziani, e Dio ha esaudito le loro preghiere. Ma in che modo? In modo infinitamente più grande, dando infinitamente di più di quello che avevano domandato e pensato, in maniera straordinaria. Perché dico questo? Perché il loro figlio Giovanni Battista, non è stato un uomo ordinario, è stato il più grande uomo mai nato da donna. In Matteo 11:11 Gesù dice: in verità vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. E non solo. Leggiamo che l'angelo disse a Zaccaria che quel bambino avrebbe portato gioia ed esultanza, e non solo a loro, ma molti si sarebbero rallegrati della sua nascita. L'angelo disse: sarà grande davanti al Signore. E l'ultima cosa che voglio menzionare qui è una cosa veramente eccezionale. Dice: sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo materno. Ma fratelli e sorelle, noi riceviamo lo Spirito Santo, sappiamo, quando abbiamo dato la nostra vita al Signore, quando ci convertiamo, accettiamo Cristo nella nostra vita, noi riceviamo lo Spirito Santo. Ma Giovanni Battista fu ripieno di Spirito Santo fin dal grembo materno. Dio ha ascoltato le preghiere di Zaccaria ed Elisabetta. E in che modo? Che uomo che è diventato questo figlio che Dio ha donato loro. Voglio venire ancora all'ultimo passo che vorrei leggere qua per questo punto. Perché Dio dice in Isaia: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle mie vie sono le vostre vie, scusate, le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio risponde alle nostre preghiere, nel suo tempo, nel suo luogo e nel suo modo. Guardiamo ancora l'ultimo punto. Dio risponde nella sua prescienza. Fratelli e sorelle, veramente Zaccaria aveva un posto nella prescienza di Dio. E io mi domando cosa avrà pensato Zaccaria in quei tempi, in quei 9 mesi in cui non poté parlare, in cui fu muto. Avrà pensato a quelle scritture in cui venne già profetizzato che doveva venire Giovanni Battista, uno che prepara la via, come dice Isaia, ma anche in Malachia viene menzionato. Avrà riflettuto su queste profezie, avrà detto: ma è possibile che proprio io ed Elisabetta dobbiamo essere i genitori di questo che deve venire nel nome del Signore, preparare la via al Signore? E poi avrà riflettuto forse anche sulle parole che l'angelo gli aveva detto di questo figlio: convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri e i figli ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E tutto questo prima ancora che Zaccaria e Elisabetta avessero avuto questo bimbo. Era ancora, doveva venire la gravidanza, no, di Elisabetta, e doveva ancora partorire Giovanni Battista. Eppure, nella prescienza di Dio, Dio aveva già stabilito e risposto alle loro preghiere in una maniera meravigliosa su questo figlio. Talvolta mi domando se ora dall'eternità si starà meravigliando del fatto che proprio anche la sua storia è tutta stata scritta nella Bibbia, è tutto riportato per benedizione per noi, per imparare questa lezione che anche lui dovette imparare, come Dio risponde alle preghiere. Dio nella sua prescienza risponde alle preghiere, perché Dio, come ho detto all'inizio, è un Dio eterno. Per lui il tempo è molto relativo, non è come lo viviamo noi. E sapete, adesso non va più, regia, potete mandare avanti per caso la slide, in Isaia 65:24, grazie, dice che avverrà, il Signore dice, avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Allora, prima che mi invochino io risponderò, dice il Signore. Questo proprio perché siamo nelle mani di un Dio vivente, per cui il tempo è relativo, e perché lui già le cose che devono capitare, per noi che viviamo nel Cronos, sono magari domani, fra un anno, fra 10 anni, no? Sono cose che ancora sono ignote o capitano là, ma per lui è come se fosse l'oggi. È come se fosse il presente. Dio è eterno, sa queste cose qua. E quindi Dio ha prestabilito nella sua prescienza già le cose che noi viviamo magari nell'oggi e che ci sembrano magari strane. Per lui sono già tutte state presenti, anche quello che è la nostra, magari prima della nostra nascita. Ecco, se noi comprendiamo questo fatto, che possiamo avere il nostro sì, al Signore, sì Signore, tu sei così, tu sei oltre il tempo, sei onnisciente, tu rispondi alle preghiere prima ancora che io possa invocarti e chiederti le cose, tu già le sai, già sai come andranno a finire. E quindi posso avere fiducia in te. Questo l'ha sperimentato Zaccaria. E anche noi possiamo sperimentare che quando camminiamo col Signore, nel timore di Dio, come Zaccaria e Elisabetta, per quanto le nostre preghiere possano anche essere alla sua gloria e per tutto il suo onore, ma magari non vengono esaudite, Dio spesso forse ha un altro piano, ha altri tempi, sta aspettando un altro luogo e risponderà magari in un modo diverso da come abbiamo chiesto noi, ma nella sua prescienza ha fatto la scelta migliore per noi, perché ci ama. È stato interessante, Alessio prima ha pregato il Padre Nostro. Nel Padre Nostro diciamo: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ma sapete, talvolta noi ci impuntiamo perché vogliamo che le cose avvengano subito, avvengano come vogliamo noi. Ma Dio risponde nei suoi modi, risponde nel suo tempo, nel suo luogo, nel suo modo e nella sua pazienza. Che il Signore ci benedica e ci aiuti a comprendere queste verità e benedica la sua parola ai nostri cuori. Amen.